La foresta in mezzo al mondo è abitata dai sospiri degli alberi che crescono e da una luce verde che la attraversa interamente. Se la seguirete, raggiungerete una delle sue mille pozze d'acqua dolce che si nascondono discrete in mezzo alla vegetazione. Immergendovi fino al collo in quella che la vostra strada ha scelto, entrerete in un mondo diverso. Per ritornare indietro, dovrete mettervi al dito un anello giallo che troverete ai bordi della pozza, tra le radici di un'enorme sequoia. Se volete davvero arrivare alla foresta in mezzo al mondo, dovrete aspettare la prima rondine del mattino ed entrare in quel pulviscolo odoroso che la segue sempre, come un amante geloso. Prima di calarvi in una delle sue pozze, però, dovete avere chiaro in mente che la vostra vita precedente potrebbe apparirvi priva di senso, completamente, quasi non fosse mai stata niente. Cadrete mollemente nella trasparenza di un canale asciutto, senza potervi aggrappare a nessun appiglio, perché le pareti su cui farete scivolare il dito sono così lisce e burrose da accogliere solo per un momento la traccia verticale di quel tocco freddo. Alla fine del viaggio vi ritroverete in un posto dove è sempre maggio, all'interno di una bolla adagiata sopra la base circolare di un cono enorme, la cui punta tagliente si trova esattamente dall'altra parte. Galleggerete fino ad una spiaggia soffice e piatta, interrotta qua e là da qualche immensa conchiglia, in cui nidifica una magnifica cicogna. Spingendovi all'interno di un sentiero che si fa strada faticosamente tra mirti e trifogli alti alcuni metri, giungerete in un prato sterminato dove riposano al sole centinaia di colombe blu scuro con gli occhioni chiusi su qualche sogno muto. In questo mondo privo di logiche stringenti riaffiorerà il ricordo di sensazioni struggenti che vi inseguiranno invadenti mentre avanzerete facendo finta di niente tra boschi di fiori e rocce di pesche, con lo sguardo che ormai si perde in decine di foglie stese che trasportano calabroni, grilli, formiche e coccinelle su oceani di pozzanghere tranquillamente. E continuerete così, con gli occhi accesi e le orecchie che inciampano in questo o quel brusio, fino a quando qualche impietoso dio, irritato per averlo dimenticato, vi trascinerà al di là di un orizzonte di perle chiare, dove si nasconde l'isola galleggiante della bimba del mare. La prima cosa che vedrete sarà la schiuma di onde rotonde che circondano una piccola terra emersa che ondeggia con grazia come una ciliegia in un bicchiere di carta. Comincerete ad avvicinarvi camminando un passo dietro l'altro in un'acqua salata che vi arriva al polpaccio, fino a quando, arrivate in prossimità della costa, l'isola vi apparirà sempre più grossa, mentre il vostro corpo avrà ormai assunto le dimensioni di un soldatino di piombo, costretto a nuotare affannosamente in quello che fino a qualche metro prima non era che un mare in miniatura. Appena avrete toccato terra, verrete accolti da una bambina sorridente che, senza dirvi niente, vi prenderà per mano e tutta allegra vi porterà al suo palazzo rosa, nascosto dietro una collina. Varcata la soglia, vi ritroverete in una stanza piena di giocattoli di ogni tipo, tra i quali riconoscerete sicuramente quelli che avete prima o poi abbandonato in qualche angolo buio della vostra mente. Guidandovi per un corridoio molto lungo e canticchiando indifferente sopra ogni cosa, anche su quel nodo che vi stringe la gola, la bambina vi porterà fino ad un trenino di latta che vi attende fischiando, in fondo, ad una stanza bianca. Con gli occhi incollati ad una fila di case e giardini che vedrete muoversi all'incontrario dal vostro finestrino, indovinerete uno scenario di luci soffuse e una musica insistente, ascoltata distrattamente in quelle domeniche pomeriggio trascorse dopo aver detto qualche bugia in un cinema di periferia, per ritrovarvi qualche secondo dopo accomodati su una vecchia poltrona accanto al caminetto con una coppa in mano e un cane accoccolato sul divano, oppure seduti in canottiera in prima fila mentre urlate senza ritegno all'ultima partita della vostra squadra preferita, o ritornerete a quella sera in cui, sorridendo al nulla, avete visto concimare l'aiuola della vostra vecchia scuola. E mentre sarete in tutti questi posti nello stesso momento, riuscirete ugualmente ad arrivare in tempo alla prossima stazione, qualunque sia la vostra destinazione. Il vostro trenino vi porterà senza mai smettere di fischiare fino a Buyan, oltre l'oceano occidentale, dove si danno appuntamento ogni primavera tutti i temporali violenti con i loro fulmini e i loro venti. Se avrete fortuna, camminando a riparo sotto un ombrello, potreste vedere strisciare tra i campi il serpente più antico del mondo e, là in alto, il corvo più anziano, mentre se ne sta fermo, immobile nell'aria, in attesa della sua compagna, la regina delle api, che esce dal suo alveare solo quando sente suonare il tuono, segno che è giunta l'ora di mettersi al lavoro per poter dare alla terra il sacro miele della pioggia. A Buyan viene custodita la famosa pietra Latuir, in grado di risanare tutte le ferite dei viandanti. Basta prenderla in mano per alcuni istanti. Con animo più leggero, salirete nuovamente sopra il treno per scendere, dopo un po' di tempo, in una località che di per sé potrebbe essere considerata piuttosto banale, visto che la si vede spesso attaccata a qualche muro, solo che questa è molto più grande, di sicuro. descritto per la prima volta dal viaggiatore spagnolo Suárez Miranda nel 1658, l'impero cartografico, con le sue rovine, i suoi profondi crateri e i suoi deserti occidentali, è tutto ciò che resta di una mappa colossale che i cartografi imperiali costruirono in modo da farla coincidere punto per punto con l'impero stesso. Trascurata dopo qualche decennio dalle giovani generazioni, la mappa andò verso la sua lenta distruzione ed è oggi frequentata più che altro da orde di bestie selvagge e da qualche mendicante che, dopo aver vagabondato a lungo, ha potuto trovare proprio qui il suo ultimo rifugio. Se ne avvicinerete uno, educatamente, dandogli qualcosa da mangiare e da bere, vi indicherà l'unico accesso rimasto verso un mondo che da tutte le altre parti risulta assolutamente scomparso. Per entrare a Pellucidar, infatti, dovrete arrivare ad un antichissimo anfiteatro di carta che sta cadendo a pezzi e che assomiglia vagamente ad una grande scodella i cui fianchi si incurvano fino al cielo. Se guarderete con estrema attenzione, vedrete al suo interno un foro bruciacchiato causato da un cartografo molto vecchio e mezzo cieco che fece cadere proprio su questo punto della mappa un enorme cero acceso. Se vi calerete dentro, raggiungerete un continente illuminato da un sole arancione, una sfera che si mantiene perfettamente al centro di questa terra, grazie a delle forze d'attrazione eccezionali che agiscono parimenti su tutti i lati. Dovete sapere che da queste parti lo spazio viene percepito in modo diverso, ed è per questo che i suoi abitanti sono in grado di distinguere perfettamente un albero molto lontano, senza riuscire a vedere altrettanto bene una montagna che si trova solo a qualche metro di distanza. E bisogna aggiungere che non sono pochi i viaggiatori che finiscono con lo sbatterci contro. Per evitare questo inconveniente, dovrete farvi guidare da un pellucidariano, che sarà contento di aiutarvi, a patto che gli raccontiate qualcosa del vostro mondo così strano, illuminato da un sole che ogni tanto scompare in un posto che gli uomini chiamano notte, mentre a Pellucidar è sempre giorno, anche se non proprio dappertutto. In questo continente il tempo scorre molto più lentamente, tanto è vero che a 80 anni i pellucidariani sono ancora giovani e belli e sempre dotati di un eccezionale sesto senso, in grado di guidarli ovunque, anche attraverso gli spazi più ostili, da cui riescono comunque ad uscire vivi. C'è solo un posto in cui ogni pellucidariano sano di mente non entrerebbe mai volontariamente e che viene chiamato la terra dell'ombra spaventosa. Si tratta di quella zona che si trova proprio al di sotto di una piccola luna, sempre fissa nella stessa posizione, impedendo così al sole di diffondervi la luce. È inutile dire che mentre il vostro trenino vi aspetta paziente da qualche parte, è proprio questa terra che dovrete attraversare per sfidare i vostri veri nemici, quelli che arrivano da un altro mare. Gli Yad Uroboro incarnano ogni tipo di male. Sono i cattivi che i guerrieri più spietati non vedono l'ora di poter incontrare. Gli Yadu Roboro navigano il loro mare senza sforzi per fare a pezzi i nostri sogni. Questi esseri abietti vivono nel metacosmo, un mondo altro, chiuso in se stesso, e sono in grado di assumere all'occorrenza l'apparenza di qualsiasi essere umano, anche quello di un amico o di un parente, e lo fanno perfettamente, a parte un piccolo particolare, quello sguardo maligno, tipico di un macellaio che sta per sgozzare un coniglio. Si dice che entrino nella nostra realtà attraverso le nostre paure più segrete e che una volta dentro non escano più, tenendola nelle loro mani saldamente. Ma c'è anche chi sostiene molto più banalmente che arrivino fino a noi armati di passaporto, naturalmente falso, in attesa del momento giusto per rubarci l'identità, ponendo infine sotto il loro controllo ogni aspetto del nostro mondo. Comunque sia, per arrivare fino a loro nel metacosmo, dovrete oltrepassare la terra dell'ombra spaventosa, che per i veri eroi non è poi una gran cosa. Per molti chilometri non vedrete assolutamente nulla, tranne una pallida luna. Camminando indifferenti ai lugubri mugugni di questo o quel mostro che tenterà di impedirvi di andare avanti, arriverete ad una brughiera macilenta, illuminata da grosse falene fosforescenti. Senza battere ciglio, acchiappatene un paio e metteteli nel vostro zaino. Accelerando il passo, vi ritroverete dopo qualche tempo ai bordi di un mare nero come la pece. Riprendete in mano le falene illuminescenti e cercate quell'unica zattera scassata che si trova da quelle parti. Saliteci sopra, liberate le falene e incominciate a remare. Giungerete all'alba in un'isola spettrale, abitata unicamente da una decina di alberi angoscianti, ricoperti di pelli, grasso e qua e là anche di qualche osso. Senza perdere tempo, batteteli uno per uno con un grosso sasso. Ne usciranno fuori come frutti maturi dei grovigli informi che tenteranno prontamente di mettersi in piedi. Ma prima che possano farlo, lanciategli addosso un urlo possente che li ridurrà a niente. A questo punto il cielo si abbasserà di qualche metro, scaricandovi addosso una pioggia appiccicosa e rivoltante che pare sia il loro putrido sangue, mentre la terra si aprirà in centinaia di voragini di varie dimensioni. Voi scegliete quella della vostra misura e buttatevi dentro senza paura. Riemergerete a Cittabella, che, nonostante il nome che porta, è una località alquanto brutta, piena di buche causate da un improvviso cedimento del terreno. Le buche più comuni hanno la grandezza di una padella con i bordi dentellati. Quando piove, si trasformano in pozzanghere melmose in cui non è raro veder galleggiare un paio di scarpe. Gli abitanti generalmente li attraversano con attenzione, sollevando prima un piede e dopo l'altro, per poi allungare il passo. Ci sono anche delle buche di media grandezza, in cui gli imperturbabili cittabellesi scendono con una certa destrezza per poi riemergere dall'altra parte. Un esercizio considerato ottimo per i muscoli del corpo, tanto è vero che gli insegnanti di ginnastica portano lì i loro allievi, circondati dagli entusiasti cittadini. Per quanto riguarda i temutissimi buchetti, sono i nemici giurati delle donne che portano i tacchi a spillo e degli stranieri che, sottovalutando la loro pericolosità, si avvicinano senza la dovuta circospezione, finendovi incastrati fino al tallone. Ma a Cittabella si trovano anche delle buche molto vaste in cui possono sprofondare un paio di case e nel cui fondo non è raro sentire gracidare le rane. In queste buche scompaiono, di tanto in tanto, anche delle persone, ed è per questo che sono di solito circondati da un mucchio di gente alla ricerca di qualche amico o parente. Ebbene, è proprio da una di queste buche che farete ritorno dal metacosmo, guardandovi increduli intorno. Per quanto riguarda i cittabellesi, appena si accorgeranno che non siete voi quelli che stanno cercando, vi daranno tutte le indicazioni necessarie per raggiungere un albergo un po' fuori mano che dovrebbe reggersi in piedi ancora per qualche giorno. Dopo aver a lungo girovagato, arriverete al piccolo villaggio di Come Prima, che migliaia di anni fa faceva parte dell'arcipelago di Baladar, ora congiunto alla terraferma. Questo ridente paesino è famoso per il suo municipio, governato da un uomo delle pulizie, che qualche anno addietro salvò eroicamente l'intera popolazione da un'invasione di cacciatori d'oro venuti dalla città di Bambang Dindong. Visto che a Come Prima mancano i giardinieri e i cuochi, potreste pagarvi il soggiorno svolgendo queste mansioni per qualche tempo. Quando il sindaco si riterrà soddisfatto per quanto avrete fatto, vi mostrerà come percorrere un ponte costruito con un materiale trasparente che, a parte lui, nessun altro è in grado di vedere veramente. Quando sarete dall'altra parte, vi ritroverete all'interno di un grazioso salotto con il suo bravo caminetto e un grande specchio in cui dovrete entrare senza preoccuparvi se dall'altro lato vi si presenterà lo stesso identico locale, perché questa volta lo specchio vi porterà ad un magnifico paesaggio con colline, ruscelli e un immenso giardino. Se incomincerete ad attraversarlo, vi renderete conto che i fiori parlano, così come le salamandre, le lepri di marzo e le mosche a dondolo fatte di legno, che hanno stretto amicizia con le libellule dentate che hanno le ali di alloro spinoso e con le farfalle di pane e di burro che vivono nutrendosi di tè leggero. Questo paese è governato dal leocorno rosso, che si dice passi il tempo a sognare il sogno del grande viaggiatore, quello che per primo camminò tra le meraviglie di questo giardino e che insegnò il linguaggio alla gente del suo regno. Del luogo di provenienza del grande viaggiatore, il leocorno rosso non potrà dirvi molto, tranne che in quel suo lontano mondo è possibile percepire lo scopo, il disegno, le ragioni del sole e del suo tramonto, e che in quel grandioso spettacolo segreto, senza niente intorno, si sente ogni tanto il fischio allegro di un trenino di latta pronto a riportarvi nel fondo di una stanza bianca, dove una bambina che vive in un palazzo rosa vi accompagnerà fino ad un mare in miniatura, attraverso il quale arriverete ad una grande bolla per poi risalire un canale asciutto che vi condurrà, dopo esservi messi al dito un anello giallo, nella foresta in mezzo al mondo, dove troverete una porta aperta e un libro aperto.